Questa sera vogliamo continuare il nostro studio che teniamo un po' a singhiozzo, diciamo, sulla adorazione riformata. E questa sera vorrei parlarvi dell'attitudine degli adoratori autentici o del modo in cui l'adorazione riformata autentica deve essere condotta. Abbiamo visto, e lo abbiamo visto nei capitoli passati, negli studi precedenti, che l'adorazione riformata ha queste due caratteristiche. Prima di tutto si basa sul principio regolativo, che ci dice cosa noi dobbiamo fare quando adoriamo Dio. Il principio regolativo o regolatore, come qualcuno ha tradotto, ci insegna questo, che nell'adorare Dio, quando la Chiesa si riunisce per celebrare Dio e per adorarlo, non possiamo fare tutto quello che ci pare, ma dobbiamo fare o che pensiamo possa essere utile, possa essere edificante, che riteniamo possa essere in qualche modo di giovamento, ma che dobbiamo attenerci con semplicità, ma anche con scrupolo, agli insegnamenti della parola di Dio e fare ciò che Dio ci ha ordinato, soltanto ciò che Dio ci ha ordinato. Quindi se noi vediamo che l'adorazione neotestamentaria e si compone dei semplici elementi della lettura della scrittura, della preghiera, del canto, della celebrazione degli ordinamenti, della spiegazione delle scritture, questo della preghiera, questi sono gli elementi del culto. Possiamo anche provare a mescolarli mettendoli prima o dopo, facendo più letture o meno letture, più insegnamento, meno insegnamento, ma quelli sono gli elementi, no? Il culto che noi stiamo celebrando stasera, come ordine, come liturgia, è diverso da quello che noi abbiamo offerto al Signore questa mattina, però gli elementi sono gli stessi: c'è il canto, c'è la preghiera, c'è la lettura della parola di Dio, c'è la spiegazione della parola di Dio. E questo è il principio regolativo ed è uno dei due, diciamo, poli o punti di riferimento dell'adorazione riformata. Cosa si fa quando si adora Dio? L'altro punto di riferimento è il principio dialogico dell'adorazione, cioè chi sono le parti coinvolte nell'adorazione, a chi ci si rivolge e quale è la direzione dell'adorazione. Noi abbiamo detto che nell'adorazione riformata c'è essenzialmente un rapporto che è verticale: Dio che viene incontro a noi, Dio che ci manda la sua parola, Dio che ci dona le sue promesse, Dio che ci rinnova la sua grazia, noi che rispondiamo a Dio con la nostra attenzione, con il nostro ascolto, con la nostra preghiera, con il nostro canto, con la nostra ubbidienza, con la nostra partecipazione agli ordinamenti. Quindi c'è questo principio dialogico: Dio e noi. Ecco, noi non ci incontriamo per parlarci gli uni agli altri, ma per ascoltare Dio e per restituire a Dio, per parlare con Dio, per rispondere a Dio. Ma come bisogna adorare Dio? Se queste cose noi le abbiamo ascoltate, e quindi che quello che dobbiamo fare, chi è coinvolto nell'adorazione, la scrittura ci dà anche delle indicazioni precise sulla attitudine, sul tono della nostra adorazione, cioè come dobbiamo adorare Dio, come, in quale condizione mentale, psicologica, spirituale, in quale stato d'animo, con quale attitudine dobbiamo recarci in chiesa. E quindi esaminare noi stessi se in effetti stiamo facendo così quando veniamo ad adorare Dio. Beh, la scrittura ci dà una risposta anche a questa precisa domanda, e certamente abbiamo una risposta generale che è che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. E certamente questa indicazione, queste parole di Gesù significano che noi dobbiamo adorare Dio con l'aiuto, mediante l'aiuto dello Spirito Santo. In verità significa sinceramente, ma significa anche conformemente alla sua rivelazione. Ma io sto parlando qui di quello che deve essere il sentimento del nostro cuore nell'adorare Dio. E credo che il passo, e questo è quello che anche gli autori del libro ci mostrano, credo che il passo più importante a questo proposito lo troviamo nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 12, in cui ai versetti 28 e 29 dice: perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, un culto che gli è gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Quindi qui ci viene detto non quello che dobbiamo fare, dobbiamo offrire un culto al Signore, quando veniamo qui veniamo ad adorarlo, no? Non ci viene detto cosa dobbiamo fare in modo preciso, ma ci viene detto il modo in cui noi dobbiamo offrire questo culto al Signore, in virtù di quello che Lui ha fatto per noi, con riconoscenza, quindi con questo sentimento di gratitudine a Dio, offriamo a Lui un culto che Gli è gradito. Come? Ecco la risposta: con riverenza e con timore, perché Dio, il nostro Dio, è anche un fuoco consumante. Che cosa significa offrire questo culto a Dio con riverenza e con timore? Significa primariamente significa che deve essere un culto sobrio, ordinato, riverente. Cioè che quando ci si incontra per adorare Dio, noi dobbiamo avere proprio questa, chiunque entra in mezzo a noi e si trova dall'esterno in uno dei nostri culti, deve avere la chiara e precisa impressione, più che la sensazione, ma deve avere la prova, la dimostrazione, che noi adoriamo Dio in modo sobrio, non ricercato, in modo da in qualche modo impressionare i sensi e stimolare i sentimenti carnali delle persone, ma in modo sobrio, che significa in modo semplice, in modo ordinato e in modo riverente. Cioè bisogna che le persone, come dice l'Apostolo Paolo, dicano quando sono in mezzo a noi che Dio è in mezzo a noi, e Dio è in mezzo a noi con il suo carattere, con la sua personalità. Dio è un Dio di ordine, e quindi le nostre preghiere, la parola che viene letta e che viene annunciata, il nostro canto, il modo in cui celebriamo la cena del Signore, quindi gli ordinamenti, devono avere questa caratteristica della sobrietà, dell'ordine, della riverenza. E d'altronde è stato proprio il riformatore, lo scopritore in qualche modo dell'adorazione riformata, o diciamo il riformatore dell'adorazione cristiana, chiamiamolo così, Giovanni Calvino, che diceva: la vera e pura religione è questa, è la fede unita a un vivo timore di Dio, in modo che si comprenda, in modo che questa comprenda, questa fede unita al timore di Dio, comprenda una venerazione volontaria di Dio, una venerazione volontaria di Dio. Dice, molte persone affermano di credere in Dio, continua Calvino, ma non lo venerano, cioè non c'è questo trasporto dell'animo verso la persona divina. E questo è importante perché molte delle riunioni di culto che noi vediamo in molte chiese anche contemporanee, evangeliche, sono improntate nei confronti delle, sono formate o come dire, concepite per compiacere le persone che vi partecipano. Allora, per esempio, ancora qui non ci siamo arrivati in Italia, ma presto, non lo so per quale ragione non ci siamo arrivati, ma in America, per esempio, voi troverete delle chiese che sembrano dei multisala, no? Sapete cosa sono i multisala? Una volta c'era in un paese c'era un cinema e si andava a vedere quel film, c'era solo quello. Adesso con l'aumento del numero dei film e con l'aumento delle esigenze delle persone, la gente vuole avere più possibilità. Allora sono sorti questi multisala. E si entra in un posto dove si proiettano dei film e ci sono delle sale in cui si fa un certo film, in un altro ce n'è un altro, in un altro ce n'è un altro, nello stesso posto, contemporaneamente 3-4 film diversi. E in America ci sono chiese che sono così, ci sono chiese dove è una specie di multisala culto, dove c'è una sala dove si fa un culto contemporaneo con la musica in un rock, in un'altra sala c'è un culto invece in cui si suona l'organo e c'è l'adorazione in un certo modo, perché così la gente può andare in quella chiesa, l'importante è che vadano lì, perché poi quando si esce c'è il badge per strisciare la carta di credito che per tutti quanti, quelli che entrano, basta che entri là, insomma, che paghi il biglietto, tra virgolette. Però puoi scegliere secondo i tuoi gusti la sala che ti aggrada di più. Ora, questa è la mentalità contemporanea, purtroppo, orientata verso i credenti, i membri di chiesa diventano consumatori, cioè c'è la mentalità del supermercato, in qualche modo. Non è così che noi troviamo nella scrittura che Dio deve essere adorato. Non si va in chiesa per essere emozionati, non si va in chiesa per sentirsi bene, non si va in chiesa come si andrebbe in un centro benessere per essere massaggiati in qualche modo. No? Una volta qualcuno mi disse, mi raccomando che sia un messaggio e non un massaggio quello che sarai. È una buona battuta questa, diciamo che è una battuta, ma è vero, noi molte persone vanno in chiesa semplicemente per sentirsi bene o per emozionarsi, però per essere emozionati mediante mezzi che sono artificiali. La Chiesa Cattolica Romana ha capito molto presto che per avere il cuore delle persone, cioè per avere le persone, per tenere accanto, bisogna avere i propri sentimenti. Allora l'introduzione delle immagini del crocifisso, questa immagine di Gesù sofferente, o anche la costruzione delle chiese in un certo modo, scure, che quando entri ti mettono in un certo senso di soggezione, in modo che tu, sebbene a volte vi è capitato di entrare in una chiesa e sebbene non c'era la messa in corso, non c'era, però il fatto stesso che è concepito in un certo modo, poca luce, magari le candele accese, eccetera, siete, come dire, portati ad essere, a parlare sottovoce, a cambiare attitudine. Questa è la potenza della manipolazione dei sentimenti delle persone. Non è che chi si ha questo atteggiamento perché si è in presenza del divino. Di divino lì non c'è assolutamente nulla. È il modo in cui viene concepita l'architettura del luogo e il modo in cui viene tenuto e presentato hanno una naturale presa sull'animo umano. E il problema è proprio questo. Siccome affinché le persone possano continuare a desiderare ad adorare Dio, i sentimenti devono essere coinvolti, c'è il pericolo di farlo in modo che sia artificiale. E modi artificiali per coinvolgere i sentimenti umani è quello, per esempio, di avere delle liturgie complicate, per esempio, quando il prete entra vestito con i paramenti, seguito dai cherichetti, con l'incensiere acceso e una certa pompa, la musica che suona in un certo modo. Ecco, quelle cose naturalmente creano una certa emotività, ma è questo quello che il Signore desidera da noi? Cioè, che si faccia per adorarlo? Assolutamente no. Sono strumenti che sono assolutamente artificiali. Si possono ottenere gli stessi risultati. In riunioni che di religioso non hanno niente, intendo dire, rivolto a Dio, ma sono comunque riunioni sempre di adorazione. Parlo dei concerti, no? Chiunque di voi è stato a seguire un concerto di musica pop o di musica classica. A un certo punto c'è una certa ritualità che viene compiuta che necessariamente porta le persone ad assumere un certo atteggiamento. E le stesse persone che officiano, no? Che sia il direttore d'orchestra, che sia il musicista, che sia il gruppo che si esibisce, sono parte di tutto quanto il gioco e creano dei sentimenti, creano delle emozioni, ma tutto questo non ha nessuna dinamica spirituale, sono semplicemente delle dinamiche che sono assolutamente naturali, artificiali. Quindi importante che noi comprendiamo che le emozioni non devono essere provocate dalle cose esteriori. Ci sono molti evangelici oggi che si rivolgono al cerimonialismo. Ci sono chiese in cui, per esempio, le stesse entrate trovate dei disegni del tabernacolo, degli arredi sacri, del candelabro o la musica molto emotiva e che sulle melodie ebraiche, o anche si comincia a sentire di chiese che celebrano nuovamente le feste giudaiche. Tutto questo è un desiderio da parte delle persone di essere emotivamente coinvolti dalle cerimonie, perché il cerimonialismo ha un grande potere sull'animo umano. Ma non è questo, domandiamoci, è questo quello che significa adorare Dio, come abbiamo detto, con riverenza e con timore? Quindi non le complicate liturgie, non gli espedienti architettonici, nemmeno protagonismo da parte di orchestre complessi che monopolizzano e banalizzano in un certo senso, secondo me, l'adorazione. Chiaramente non ci sono standard universali, cioè un modo in cui tutti gli uomini in tutto il mondo devono adorare Dio, perché certamente questa riverenza e timore può assumere significati e forme più che significati diversi a seconda di dove ci troviamo, ma chiaramente la giusta attitudine, l'unico modo in cui noi possiamo adorare Dio in modo che gli sia gradito è quando noi lo facciamo con riverenza e timore. E con riverenza, ed adorare Dio con riverenza e timore non significa che la nostra adorazione deve essere statuaria, che non dobbiamo mostrare i nostri sentimenti, che dobbiamo essere come delle mummie che addirittura con la faccia triste e non possiamo esprimere la gioia, o non possiamo dire amen a voce alta o alleluia o esultare dinanzi a Dio. No, non è questo, non è questa l'adorazione riformata, cioè anzi, voglio dire, l'adorazione riformata è che è espressa a Dio con riverenza e timore non vieta l'espressione dei sentimenti, per carità. Certo, ha molto a che fare con la personalità degli adoratori, per esempio, se noi troviamo dei gruppi etnici che sono più espansivi, li vedrete che sono più, o anche semplicemente culturali, anche in una stessa nazione, sono più espansivi, saranno magari un po' più rumorosi, oppure se in una chiesa si assume una certa forma di comportamento nell'ambito del culto, poi in genere si tende a conformarsi a quello stile, insomma, no? Ma questo non significa che se siamo coinvolti dall'adorazione a Dio non possiamo esprimerci in modo che qualcuno potrebbe perfino giudicarlo improprio, ma improprio non è, se è fatto non per mera forma, ma con un vero entusiasmo e una vera gioia che si esprime davanti a Dio. Quindi l'adorazione a Dio di cui parlo con riverenza e timore, non dico assolutamente che è un'adorazione che frena o sopprime i sentimenti, l'espressione dei sentimenti, tutt'altro. La riverenza e il timore nella adorazione a Dio, nel modo in cui noi adoriamo Dio, ruotano intorno a queste quattro dottrine di cui abbiamo parlato: la dottrina di Dio, la sua santità e la sua giustizia, la dottrina dell'uomo e la nostra corruzione, la dottrina di Cristo e la sua espiazione, il sacrificio che ha compiuto per noi, e la dottrina dello Spirito Santo che produce in noi e applica a ciascuno di noi l'opera e la buona volontà di Dio e l'opera di Cristo. E se noi riflettiamo su questi quattro, diciamo, punti di riferimento, e nell'adorare Dio riportiamo alla nostra mente chi Egli è, chi noi siamo, chi è Cristo e ciò che ha fatto per noi, e chi è lo Spirito Santo e ciò che fa per noi, allora tutto ciò dovrebbe provvedere per noi o permetterci di essere nel giusto stato d'animo nell'adorare il Signore. E questo comporta il fatto che per adorare Dio dobbiamo prepararci. E prepararci per adorare Dio significa non soltanto mettere il vestito buono e sistemare le cose a casa, uscire di casa e venire in tempo al locale di culto, ma significa molto di più, significa che la nostra mente e il nostro cuore deve entrare nella mentalità che ci stiamo avvicinando a Dio, e avvicinandoci al locale di culto e avvicinandoci al luogo dove il popolo del Signore si riunisce, dovrebbe essere, diciamo, il punto d'arrivo e di ripartenza piuttosto che un momento, diciamo, di partenza completa. Se siamo distratti fino all'ultimo momento, se non abbiamo il giorno prima pensato a quello che faremo il giorno dopo, o la mattina quando ci svegliamo, e non abbiamo preparato l'animo nostro uscendo di casa, nel tragitto nel recarci al culto, difficilmente riusciremo ad adorare Dio con riverenza e con timore. Vi sarà capitato, è vero, non dico niente di strano, di venire al culto magari turbati perché avete avuto una discussione in famiglia, perché qualcuno dei figli vostri vi ha fatto arrabbiare, perché vostro marito o vostra moglie si è rivolto male, perché c'è qualcosa che non va, o avete una preoccupazione. Quando siamo in questo stato d'animo, adoriamo Dio con riverenza e con timore. Se la nostra mente è distratta o la nostra coscienza è contaminata dal peccato o da qualcos'altro, è difficile che noi siamo nella condizione giusta per adorare Dio con riverenza e con timore. Quindi l'adorazione a Dio non è assolutamente qualcosa di meccanico, è qualcosa che deve essere fatto in un certo modo, e affinché sia fatto in un certo modo deve avere degli antecedenti, qualcosa che precede. E la descrizione dell'adorazione a Dio noi la troviamo, abbiamo visto, in Isaia capitolo 6, in Apocalisse capitolo 5, ma noi dobbiamo osservare che, per esempio, gli elementi fondamentali di questa adorazione a Dio noi li troviamo già nell'Antico Testamento. Per esempio, al capitolo 16 del libro del Levitico, qui il Signore spiega come doveva essere fatta l'espiazione del peccato, che si faceva una volta all'anno, quindi in un tempo determinato, da una sola persona, il sommo sacerdote, che doveva appartenere a una certa tribù, la sola tribù di Levi, che doveva essere fatto in un certo modo, mediante certi sacrifici, eccetera. E se vedete come inizia questo capitolo, dice: il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Ricorda loro quell'adorazione che Dio non gradì. Ricordate, no? I due figli di Aronne che furono bruciati dal Signore perché avevano offerto al Signore un fuoco estraneo, Nadab e Abiù, capitolo 11 del Levitico. Il Signore parlò a Mosè dopo, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne tuo fratello, digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'altare, affinché non muoia, perché io apparirò alla nuvola sul propiziatorio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo, prenderà un toro per sacrificio, e poi tutte queste dettagliate istruzioni su come doveva farlo. Cioè, questo per quale motivo? Nell'Antico Testamento c'erano queste indicazioni e queste istruzioni così dettagliate che avevano lo scopo di produrre la riverenza e il timore. Perché il ragionamento era proprio questo: per accostarsi a Dio ci si deve accostare in un certo modo, ci si deve accostare ubbidendo scrupolosamente a ciò che Lui ha ordinato. E se non si ubbidisce scrupolosamente a ciò che Dio ha ordinato, c'è il rischio della morte, di morire. L'ho sentito più volte questa cosa, e probabilmente è vera. Quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, vi entrava con una corda attorno al suo ai fianchi, ed era lo scopo era proprio questo. Una delle cose che aveva, vi ricordate, nei paramenti erano queste melograne e campanelli ai bordi della sua veste, così quando si muoveva melograne e campanelle suonavano, e anche se non lo vedevano al di là della cortina, cioè dove era nel luogo santissimo dove faceva l'espiazione, però poteva essere ascoltato, si sentiva che si muoveva dal suono di questi campanelli. Se a un certo punto non si fosse più sentito suonare i campanelli, vuol dire che il sacerdote era morto, che Dio in qualche modo non aveva gradito l'offerta. E come l'avrebbero dovuto tirare fuori lì? Mediante la corda, non si poteva entrare nel luogo santissimo, c'era questo senso. Perciò immaginatevi il sentimento di un sommo sacerdote che andava a offrire il sacrificio per l'espiazione, sapendo che poteva essere costantemente in pericolo di morte e che la sua vita dipendeva dalla sua ubbidienza alle indicazioni che Dio gli aveva dato. È la stessa cosa per noi? È la stessa cosa per noi, con una sola differenza: che la nostra adorazione a Dio la possiamo offrire in virtù non della nostra ubbidienza, ma dell'ubbidienza di Cristo. E Cristo, avendo ubbidito in tutto e per tutto, è stato accolto dal Padre, e noi non abbiamo il pericolo di morire semplicemente perché Cristo è il nostro sommo sacerdote e la sua ubbidienza ha soddisfatto perfettamente il Padre. Tuttavia, la stessa riverenza e lo stesso timore dovrebbero continuare ad essere presenti nel nostro cuore. Noi non siamo in pericolo di vita, ma proprio perché non siamo in pericolo di vita, in virtù del sacrificio di Cristo, dovremmo continuare ad accostarci a Dio quando lo adoriamo col medesimo sentimento, non meno timore, non meno rispetto di quanto ne avesse il sommo sacerdote. Purtroppo in un'ampia fetta dell'evangelismo contemporaneo, dovrei dire anche dell'evangelicalismo contemporaneo, invece non c'è questa mentalità. C'è un'idea che è eretica intorno al modo in cui ci si deve accostare a Dio. Eretica perché? Eretica perché somiglia, e lo dicono gli autori di questo libro, all'eresia di Marcione. Questo Marcione, che già il nome era uno che era molto marcio, no, sto scherzando ovviamente, è stato un, diciamo tra virgolette, cristiano, un vescovo che nel secondo secolo a Roma cominciò a fare una selezione tra gli scritti da considerarsi sacri, no? E per esempio Marcione era stato influenzato da una corrente filosofico-religiosa che si chiama lo gnosticismo, che in cui tutto quello che è materia è considerato male, cioè automaticamente quello che è materia è male, e perciò, siccome nell'Antico Testamento noi leggiamo di Dio che ha creato la materia, che ha creato il cosmo, allora la conseguenza è che quello non è il vero Dio, ma è un Dio malvagio. Il Dio creatore è il Dio malvagio, mentre che Marcione metteva in contrapposizione con Gesù, che invece è il Dio buono. E quindi c'erano queste due forze nell'universo: un Dio malvagio che crea la natura e un Dio buono che redime in qualche modo l'umanità. E Marcione ha messo in contrapposizione l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. E non solo, ha fatto una scelta selettiva, una selezione anche degli scritti del Nuovo Testamento, in cui in qualche modo emendava le parti che non andavano secondo i suoi canoni, no? Noi invece crediamo che Antico e Nuovo Testamento non solo non sono in contrasto, ma sono le fonti della rivelazione di Dio. Il nostro nuovo locale di culto qui accanto, di chi si siederà per ascoltare la parola di Dio, cioè seduti di fronte al pulpito, proprio di fronte ci saranno in alto due finestre, le vedrete sempre quelle lì quando ci sposteremo nel nuovo locale di culto. E quelle due finestre rappresentano proprio la luce dei due testamenti che giunge fino a noi per portarci la rivelazione divina. Cioè, non l'adorazione deve essere fatta, rivolta a Dio, in virtù di tutta quanta la rivelazione che noi abbiamo ricevuto. E oggi in molte chiese evangeliche invece si predilige una forma di adorazione che è informale, spontanea, si dice che l'adorazione deve essere accessibile, deve essere orientata verso l'utenza. Però non è così che noi abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei. Nell'Epistola agli Ebrei ci viene detto il passo che abbiamo considerato, che noi dobbiamo offrire a Dio un culto gradito che è con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Questa espressione di Dio fuoco consumante viene direttamente dall'Antico Testamento. Non è, e ci ricorda dell'incontro che ha avuto Mosè al pruno ardente, ci ricorda di questo giudizio che è caduto sui figli di Aronne, ci ricorda del fuoco che si manifestò insieme alla manifestazione di Dio stesso al monte Sinai. Dio non è cambiato, non ha detto lo scrittore agli Ebrei Dio era un fuoco consumante, Dio è, anche adesso è un fuoco consumante. Certo, la scrittura ci dice che noi ci possiamo accostare a Dio con libertà, ci possiamo accostare a Dio con piena fiducia, ci esorta a farlo, ma questa libertà e questa piena fiducia, che ancora una volta lo ripeto, devono essere i sentimenti che derivano dal fatto che noi sappiamo che Cristo, come nostro sommo sacerdote, ha adempiuto perfettamente alla giustizia, non cancellano né devono eliminare, né possono eliminare il fatto o la natura stessa di chi è il nostro Dio. Quindi, per esempio, pensiamo, e con questo concludo, questo è l'ultimo pensiero che voglio comunicarvi a proposito dell'adorazione cristiana. Come ci accostiamo alla cena del Signore? Fra 2 settimane avremo ancora una volta, fra 15 giorni esattamente, avremo la cena del Signore. Come ci si accosta alla cena del Signore? Qual è l'attitudine giusta, l'atmosfera? No? Alcuni pensano, no, che no, non andiamo al culto, andiamo a una situazione gioiosa, andiamo in un matrimonio. Mia moglie lo sa molto bene, io preferisco molto sinceramente l'attitudine e il sentimento che c'è nei funerali piuttosto che in quello dei matrimoni. E ascoltate, non lo faccio né per farvi paura né per farvi darvi un'idea di me come una persona malata, psicologicamente malata, o comunque, insomma, per fare una battuta. La gente, soprattutto perché sinceramente in molti matrimoni, soprattutto negli ultimi tempi, insomma, non ho visto, grazie a Dio non è sempre così, ma quella, sembra che tutti sono invitati e che tutti sono protagonisti, tranne chi dovrebbe essere il protagonista, che è Cristo, che è l'inventore del matrimonio, che è Lui quello che rende, che nobilita, no, quell'atto di unirsi in matrimonio. Ma quando noi andiamo a celebrare il culto e celebriamo la Santa Cena, ricordiamoci, dobbiamo andare con lo stesso sentimento in cui si va ad un funerale. E quando parlo di un funerale, non intendo dire un funerale qualunque, intendo dire un funerale cristiano. Pensateci che un momento, per quanto tristi e dolorosi sono i funerali cristiani, sono i momenti probabilmente più solenni della vita di una chiesa. Perché quando c'è un funerale, le persone, anche le più vane, le più, come dire, le più leggere, sono costrette a pensare, si trovano faccia a faccia con la realtà ultima della vita umana, che è la morte. Diciamo, non è l'ultima, la realtà ultima, ma penultima sì, che è la morte, una realtà ineluttabile. Non si può venire, non si può andare a un funerale scherzando e allegramente, senza pensare che lì c'è la fine del percorso di una persona che ha vissuto 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anni e che adesso non è più in mezzo a noi, che adesso si trova dinanzi a Dio. E in realtà i funerali sono dei momenti di grande opportunità. Infatti voi mi vedete nei funerali predicare sempre con grande semplicità, parlando alle persone. E vi assicuro che nei funerali è facilissimo ottenere l'attenzione della gente, cosa che non accade nei matrimoni. La gente pensa a ben altre cose. Puoi dire le cose più belle, ma avrai l'attenzione sempre di poca gente. Allora, noi dovremmo andare con lo stesso sentimento, ma questo non significa che quando andiamo alla cena del Signore dobbiamo andare con la faccia da funerale o come semplicemente si va a un funerale nel senso giusto per soffrire, perché in un funerale cristiano, intendo dire, non c'è soltanto la solennità e la giusta sofferenza. Ricordiamoci, quando celebriamo il culto al Signore e la cena del Signore, noi ci ricordiamo che Cristo è morto per i nostri peccati, quindi siamo in un funerale. Ma non solo quello, ci ricordiamo che è anche risuscitato per la nostra giustificazione. E quindi non solo l'attitudine seria e meditabonda e riverente di chi va a un funerale, ma anche in un funerale cristiano deve esserci questo, il sentimento della gioia nella certezza che colui che è morto, e se si è addormentato nel Signore, adesso si trova alla presenza di Dio, quindi è un'occasione anche di riflessione gioiosa. L'Apostolo Paolo scriveva, io a riguardo di quelli che si sono addormentati, vi scrivo affinché non facciate cordoglio come quelli che non hanno speranza. Cioè i cristiani soffrono, ma i cristiani hanno anche la certezza della vita eterna. Quindi non solo con la serietà e con la diligenza e con la riflessione e con quella sana tristezza con la quale si partecipa a un funerale, ma anche con la gioia della speranza, soprattutto nella considerazione che la cena del Signore noi la celebriamo e annunciamo la morte del Signore e anche la sua risurrezione finché Egli venga. Quindi ci ricorda il fatto che Gesù ritornerà, quindi possiamo guardare ben inoltre. Ora, questi sentimenti e queste cose che vi ho detto praticamente sovvertono la mentalità contemporanea, che è quella della terapia, cioè si va in chiesa per stare bene, adoro il Signore, vengo perché così ricevo sollievo psicologico, spirituale, cioè vado per stare bene. Il fatto che noi quando adoriamo Dio stiamo meglio è una benedetta realtà e deve essere così, se noi diciamo non veniamo qui per farci del male, non veniamo per torturare le anime nostre. Tuttavia non è questo il sentimento con il quale dobbiamo pensare a recarci nel luogo dove Dio viene adorato e recarci e stare insieme al popolo del Signore. Il sentimento è quello che noi dobbiamo adorare, venire nel luogo dove il popolo di Dio si riunisce, dove Dio è adorato, perché Dio lo merita di essere adorato, perché Dio è degno di essere adorato. E seppure adorando Dio noi non stiamo meglio, le nostre tensioni non sono alleviate, i nostri problemi continuano a essere gli stessi, le nostre difficoltà fisiche e spirituali non vengono eliminate. Questo non conta proprio niente. Noi veniamo ad adorare Dio perché Dio è degno di essere adorato. Io la mattina mi sveglio, penso al Signore, piego le mie ginocchia, leggo la sua parola, non perché mi aspetto di stare meglio per questo, ma perché sono grato per ciò che Cristo ha fatto per me. Sono grato che Lui si è offerto come sacrificio. Sono certo che il suo sacrificio che è stato accettato adesso mi permette di presentarmi dinanzi a Dio, che mi ha donato il suo spirito e che mediante il suo spirito io sarò custodito e preservato fino alla fine. Quindi come dobbiamo adorare Dio? Dobbiamo adorarlo con riverenza e con timore. E adorare Dio con riverenza e timore significa tutto questo e probabilmente anche molto di più. Io vorrei raccomandarvi, fratelli e sorelle, nel raccomandarlo a voi lo raccomando anche a me stesso, affinché possiamo essere più capaci di adorare Dio come si conviene, che queste cose siano tenute in considerazione ogni volta che ci prepariamo per venire in chiesa. E che io in questi vi confesso un senso di frustrazione che sto provando. Ieri pomeriggio me ne sono reso conto intorno alle 6, così. Sapete che i miei sabati per adesso sono spesi tutto il giorno lì ad ascoltare lezioni, spesse volte cose che sinceramente non mi edificano affatto, e i miei sentimenti erano un po' come quelli del salmista del Salmo 42, quando si ricordava dei tempi passati, e ieri mi ricordavo dei miei sabati trascorsi invece nella preparazione, diciamo, più concentrata al culto della domenica. Ho dovuto cambiare un po' l'ordine della mia settimana, cioè mi preparo il giovedì, però e cerco di prendere tutti i momenti opportuni, la mattina presto, alle 5 quando mi sveglio, la sera se mi è rimasto un po' di energia, però non è la stessa cosa, cioè ieri mi sentivo come qualcosa di mancante, la mia mente non era concentrata ma distratta rispetto all'adorazione di Dio. Ecco fratelli, io desidererei comunicarvi questo senso di necessità, di urgenza, affinché possiamo pensare che adorare Dio non è un atto meccanico, non è qualcosa che accade magicamente la domenica mattina perché ci svegliamo, ci vestiamo per venire in chiesa e lo facciamo, ma è il risultato di una vita vissuta nella riverenza e nel timore. Quindi vi esorto, ed esorto esortando voi, esorto anche me stesso, a una adeguata riflessione e preparazione quando adoriamo il Signore, perché l'adorazione di Dio, fratelli, è l'attività più significativa della nostra vita. Questo è, pensateci a quello che ho appena detto. L'adorazione di Dio è l'attività più significativa della nostra vita. Tante cose sono importanti e significative, Il lavoro è significativo, la nostra famiglia è significativa, cioè noi non facciamo niente, spero e credo che non abbia alcun significato, però tra tutte le cose significative che facciamo, l'adorazione a Dio è l'attività più significativa della nostra esistenza, della nostra vita. Che il Signore ci aiuti a farla nel modo migliore possibile. Amen. Vogliamo chinare il capo e ringraziare Dio. Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché ci hai concesso in questo giorno di stare dinanzi a te e ti preghiamo che tu ci aiuti a preparare sempre il nostro cuore ogni volta che veniamo nel luogo in cui il tuo popolo si riunisce, in modo che possiamo adorarti davvero con riverenza e timore, come si conviene, considerando che tu sei davvero anche un fuoco consumante e che sebbene ci inviti ad accostarci con piena libertà e con piena fiducia, questo non elimina il nostro dovere di riflettere su chi tu sei, su chi noi siamo, su ciò che Cristo ha fatto, su ciò che lo Spirito Santo opera in nostro favore. Ti preghiamo che l'anima nostra possa essere sempre più coinvolta affinché possiamo celebrarti come si conviene. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.